Whatsappatori Rosso Blu, un programma a cura di Davide Zini e Lucia Chiara Vitale.
Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Whatsappatori Rosso Blu con Davide Zini
e Lucia Chiara Vitale.
Ciao Lucia, stasera altro ospite, altro whatsappatore rosso-blu della trasmissione Ottavo Scudetto, Fabio Villani, l'avvocato. Scusa perché bisogna stare attenti qua.
Buonasera a tutti, ma io sono Fabio in questo momento, assolutamente.
Ciao Fabio e grazie per partecipare con noi a questa trasmissione.
Grazie a voi, dell'invito.
Entriamo subito nel caldo, nel momento caldo della trasmissione, cioè domenica, è stata una partita, diciamo che ha lasciato un po' l'amaro in bocca per tanti, no? Però, dico io, questo è il mio parere, attenzione perché dei Frosinone possono capitare anche altre squadre, quindi io l'ho preso abbastanza, diciamo, tranquillamente. Voi come l'avete preso?
Vai Fabio, prima gli ospiti.
Ma allora, fino al 90esimo, tutto sommato, ho pensato che il pareggio potesse anche essere giusto e ci potessimo anche accontentare. Purtroppo, con quel clamoroso errore dell'ultimo secondo, ovviamente mi sono mangiato le mani sono stato fortunato ad essere da solo in casa perché mio figlio era a giocare e mia moglie era fuori Bologna, perché altrimenti penso che mi avrebbero redarguito per tutte le brutte cose che ho detto, tirando cuscine a destra e a sinistra dal mio divano. Però dai, alla fine ho anche seguito più tardi Cagliari-Atalanta e quindi la vittoria del Cagliari, che ha tolto un punto, per non dire tre, all'Atalanta, è stata una buona soddisfazione. Per cui diciamo che è andata bene così, dai.
Lucia?
Sì, sono d'accordo anch'io, ovviamente, certo, piacerebbe vincere sempre, piacerebbe che tutto andasse come ci aspettiamo, piacerebbe che tutto fosse estremamente prevedibile, perché certamente la quarta in classifica incontra la terz'ultima, beh, insomma, si penserebbe, si darebbe per scontato un risultato che però scontato non è mai, perché comunque giochiamo tutti in Serie A. Le motivazioni forse adesso sono anche più forti per delle squadre che devono salvarsi,
esatto,
perché siamo a un punto cruciale del campionato e quindi è chiaro che giochino con tutto quello che hanno da dare, e ci mancherebbe. Noi sicuramente abbiamo quest'anno veramente delle motivazioni importanti a differenza degli anni passati. Però non possiamo mai dimenticarci che, come giustamente ho sentito anche Zinone nel suo commento domenicale, esistono anche gli altri. Abbiamo portato comunque a casa un punto in una partita che non era sicuramente semplice, e il Frosinone, nonostante la sua posizione in classifica, non è una squadra che gioca male, è anche ben allenata e quindi ha delle sue potenzialità. Di conseguenza credo che comunque non dobbiamo guardare a due punti persi ma a un punto guadagnato.
Sì, io anch'io la vedo così, sono d'accordo con Fabio, perché quando anch'io ho visto, diciamo, l'azione in Doie, sì, diciamo che mi sono mangiato le mani, ma oh, a dire il vero qualcos'altro, però
no, quello no, quello.
Devo dire, esatto. devo dire che la stessa sensazione l'ho provata anche con Castro, che secondo me aveva avuto un bel pallone anche lui, e lì preso di punta, mi viene da dire alla vecchia, mi viene in mente quando giocavo nel campionato amatori, no? Giocavo in porta, ho preso tanti gol così, nel senso, quei palloni tagliati dentro che arrivava l'attaccante, quello scaltro, che entrava di punta. E quindi non te l'aspettavi, te la trovavi già che era in rete. Invece lui, volendolo toccare, diciamo, appena appena da poterla buttare all'angolino, diciamo, più lontano, insomma, è anche quello lì per me è un gol abbastanza sbagliato. Io l'ho vista così, almeno dal mio punto di vista.
Penso che sarebbe stato troppo per il mio cuore. Penso che sarebbe stata un'emozione, sinceramente, ma per me, come penso anche per voi, sì, e per tutti i tifosi, un gol di Castro del genere, perché fa un movimento eccezionale. Sì. L'hanno detto anche campioni come Fabio Bazzani ieri sera in televisione, ad esempio.
Sì. No, è vero, è vero. Secondo me, diciamo, Castro ha fatto vedere che ci può stare, intanto. E questo è importante, una prospettiva magari di un prossimo anno con magari non aver più Zirze e poi magari non c'è più Motta che magari fa giocare diversamente e magari una punta. Questo è così, fantamercato, così che mi è venuto qua in mente intanto che ne parlavamo. Un altro giocatore che io ieri, domenica, avrei visto in campo volentieri prima era Fabian. Perché Fabian è uno di quei giocatori che riescono a rompere la partita, cioè è pericoloso, si propone molto bene, riesce a fare lo scambio stretto a fisico e l'avrei visto qualche minuto prima. Anche voi avete avuto questa sensazione, anche pensando anche, non so, all'entrata di Urbanski, che magari secondo me, forse, adesso lasciamo perdere che Salemakers era ammonito, che forse poteva essere anche un fallo da espulsione, vedendo l'espulsione di Lecce. Insomma, io l'avrei fatto entrare prima, Fabian.
Beh, allora, hai toccato dei punti nevralgici. Intanto hai fatto un riferimento al mercato, che è molto fanta, perché dipende tantissimo, lo sappiamo tutti, dipende tantissimo da come finirà il nostro campionato, no? Sì. Cioè, se finirà in un certo modo, sarà più difficile, sicuramente potremo permetterci di trattenere più facilmente determinate figure, ma qui appunto è tutto da vedere e siamo alla finestra. Ecco, parlando di Motta, sì, dai, quando fa molto bene lo diciamo, insomma questa volta forse non ha fatto proprio benissimo, al netto che bastava che entrasse uno di quei due gol e saremmo ancora a dire, esatto, mamma mia, che allenatore, ha sempre ragione lui. Però è vero che qualche cosa probabilmente anche sulla gestione, sin dall'inizio e poi delle tempistiche dei campi, qualcosina da dire si potrebbe trovare sicuramente.
Ah, sicuramente. Fabio?
Ah, sai, con me sfondi una porta aperta parlando di Fabian, intanto perché il suo cognome fa parte del mio nome, prima cosa. Seconda cosa perché io ai tempi in cui giocavo ero un centrocampista come lui, ovviamente io ho fatto come te dei campionati amatoriali o una bassa federazione, esatto, gioco calcio, quindi terza categoria per esempio, però ero appunto uno che segnava molto di testa, mi inserivo da centrocampo in area di rigore e facevo dei gol anche in acrobazia, quindi lo ammiro molto, mi piace molto, credo che sia un giocatore assolutamente utile alla causa, e però non mi sento di dire che poteva entrare prima e quindi che Motta abbia ritardato. Io mi affido completamente al mister. Devo dire che effettivamente, per quanto riguarda Urbanski, però, credo che abbia reso meglio ad Empoli giocando mezzala o comunque a centrocampo, piuttosto che sulla fascia. Quindi sulla fascia io penso che forse sarei partito da subito con Ndoye. Non lo so, ho questa idea qui, anche se capisco che schierare insieme Orsolini, Zirze e Ndoye, forse adesso, soprattutto con una condizione fisica di Zirze, non al meglio, sia un po' pericolosa. Ecco, penso questo.
Sì, può essere, sì, può essere, però magari il bilanciatore poteva essere Ebischer, un po' di questa. Quindi, un tentativo l'avrei fatto, però torno a ripetere. Io mi fido, come si dice, ciecamente del mister, probabilmente si è fatto così, visto che lui prende milioni di euro, io no, e quindi è un professionista, probabilmente avrà visto le cose così, e quindi è chiaramente un po' per lei. Quindi, bene, archiviamo un pochettino la partita di Frosinone, che purtroppo, insomma, è andata benino, ma non benissimo come magari molti di noi ci aspettavamo. Devo dire che una cosa, ecco, che ho detto anche nel clipino, purtroppo leggevo già dei commenti veramente allucinanti. Cioè, avevamo pareggiato con una squadra che aveva bisogno di punti. Commenti tipo, non ce la facciamo, chissà se riusciamo a fare la conference. Veramente, cioè, io ho fatto dei calcoli un po' diciamo così. Cioè, se noi vinciamo almeno altre due partite, siamo già sicuramente in conference. Quindi, di cosa stiamo parlando? Cioè, perché non facciamo la Champions, che neanche penso il più ottimista dei tifosi l'aveva mai pensato? Penso, io ve lo chiedo anche voi. Voi all'inizio del campionato, quando avete fatto l'abbonamento, quando avete visto la squadra, quando avete detto, oh, quest'anno andiamo in Champions?
No, è che l'appetito però vi è mangiando.
Lo so.
Cioè, abbiamo iniziato il campionato in cui mi ricordo che anche Emilio, i commentatori, anche radiofonici, dicevano ma no, dai, non siamo assolutamente ancora pronti per l'Europa, non ci pensiamo neanche, perché non sarebbe neanche ancora da ipotizzare. Poi adesso invece tutti quanti siamo qua con una grandissima voglia di Champions. Perché? Perché sappiamo tutti che vorrebbe dire tanti soldi, tanto prestigio, tutta una serie di implicazioni, e ci sembra quasi quasi di perdere qualcosa o che abbiamo fallito l'obiettivo se non andiamo in Champions. Quindi credo che sia già molto importante e molto bello che nel giro di un anno e mezzo siamo arrivati da obiettivi di mezza classifica a poter giocare pensando e facendo i calcoli, potendo sperare di arrivare in Champions. Adesso vediamo come andranno le prossime partite, non sono partite semplici, come poi del resto dicevamo non lo è nessuna in Serie A, non sono semplici, ma quest'anno il Bologna se la può giocare con tutti, quindi è ancora tutto apertissimo.
Fabio?
Sono completamente d'accordo con Lucia e dico questo, che purtroppo il tifoso medio, ma non credo solo bolognese, di tante città, sia un po' così umorale molto, cioè si faccia influenzare un po' troppo dalla contingenza. Io ribadisco, il punto di Frosinone l'ho preso un po' con rammarico solo per l'errore di Endoie, ma altrimenti ne sono tuttora felice. E stamattina sentivo per radio che si parlava un po' del calendario futuro delle squadre di Bologna, così come delle avversarie, e si parlava anche del famoso campionato, ve lo ricordate naturalmente, 2001-2002, nel quale purtroppo ci trovavamo all'ultima giornata, che dalla prospettiva Champions ci ritrovavamo all'Intertoto. Bene, io ricordavo che le ultime partite, siccome ho buona memoria delle partite del Bologna, no? Perdemmo in casa clamorosamente col Piacenza 2-1, e tanto ci fece gol di Francesco, che è l'attuale allenatore che abbiamo incontrato domenica. Perdemmo a Perugia 1-0 con un rigore, vincemmo 2-0 in casa con la Lazio e perdemmo 3-0 a Brescia. Morale della favola. Io non ricordo se il Piacenza lottava per non retrocedere, ma credo di sì. Sicuramente Perugia e Brescia lottavano per non retrocedere. Quindi le squadre in lotta per non retrocedere sono difficili da affrontare. Quindi la Roma, che gioca giovedì sera, mi pare, col Milan, e va domenica a Udine, non la vedo così sicura di vincere. Poi chiaro che mi auguro che non vinca, questo va da sé, però non sarà una partita facile, ma così come non sarà facile per noi col Monza. E quindi mi fermo, perché Davide dovrai dire qualcosa tu, immagino.
Sì, ma infatti la partita col Monza sarà un'altra diciamo partita difficile, ma un banco di prova, perché appunto il Monza già l'anno scorso ci ha fatto soffrire. Se ricordate, mi ha fatto un 1-1, se non sbaglio, no?
No, abbiamo perso 1-0 in casa.
Abbiamo perso 1-0 di recuttura, esatto.
Con un gol di Donati che non ha mai segnato in vita sua.
Hai ragione, esatto, mi confondevo, esatto. 1-0, quindi già è una partita che sentiamo. Paladino per me è un ottimo allenatore, anche se devo essere sincero, a me come gioca il Monza non piace. Sono sincero, sento le voci che parlano di Paladino, che potrebbe essere il nostro futuro allenatore. Però, tornando alla partita col Monza, è un'altra partita che io sono tutte le partite che temo di più. Hai ragione tu quando dici, Fabio, l'Udinese che giocherà domenica con la Roma dovrà cercare di far punti, quindi la Roma dovrà far fatica per scardinare, secondo me, il bunker dell'Udinese, che anche l'Udinese è una squadra molto strana, perché se andiamo a vedere fa delle partite che non si possono guardare. Poi c'ha quei 3-4 giocatori che quella domenica, quel sabato che giocano, hanno voglia di fare le giocate, ce li hanno. Cioè, quindi è forse anche un problema motivazionale, di equilibri, non lo so. Però io confido nella partita con l'Udinese-Roma, proprio per lo stesso motivo che ero preoccupato per la partita appunto col Frosinone, e sinceramente sono meno preoccupato per la partita con la Juventus, paradossalmente, che con quella col Monza. Quindi abbiamo, diciamo, delle carte da giocarci. Sabato giochiamo contro il Monza, bisogna cercare di fare 3 punti, non mi interessa come e perché, ma bisogna fare 3 punti. Poi dopo stiamo a guardare quello che succederà appunto a Udine, che, torno a ripetere, la Roma si dovrà insomma impegnare, poi visto anche la partita che avrà col Milan giovedì. Quindi secondo me c'è un quadro ancora molto, dal mio punto di vista, roseo. E non sono molto preoccupato, diciamo, in genere. Sono più preoccupato di magari nel pensare che il Napoli intanto ha fatto un altro passettino in avanti, e magari, lo so, io sono un po' prevenuto con gli arbitri però, e con la Lega, però un aiutino al Napoli, qua, capito, alla Roma, ecco, io sono più preoccupato per quello. Non so se anche voi avete questa preoccupazione, diciamo.
Guarda, la preoccupazione è abbastanza scontata, perché se pensi anche che ci hanno tolto dei punti che adesso ci farebbero anche star più tranquilli, naturalmente, e quindi è chiaro che un po' di preoccupazione è inevitabile che ci sia. Però io in questi mesi, con il crescere del valore tecnico e le dimostrazioni di valore tecnico del Bologna sul campo, ho visto anche un po' calare questi fenomeni di sudditanza, insomma. Quindi credo che le risposte sul campo siano sempre comunque le migliori. Poi è vero che abbiamo subito dei torti innegabili che hanno fatto una differenza, però siamo quarti lo stesso, no? Quindi il valore che si esprime sul campo, secondo me, alla fine è sempre quello più determinante.
Fabio?
Ma permettetemi una battuta, ho l'impressione che adesso, più che invisi agli arbitri, siamo a DAZN, perché non è possibile giocare sempre alle 12.30, voglio dire, ecco, è un po' così strano, a giocare a Roma alle 18.30, mi pare di ricordare, di lunedì, anche se lì purtroppo ce l'aspettavamo tutti, dai, col fatto che c'è il derby di Milano, era chiaro che avrebbero fatto giocare quello la sera, e l'altra partita l'avrebbero messa alle 18.30. Però se torniamo invece all'argomento Monza, io il Monza lo temo abbastanza, soprattutto per il gioco duro e scorretto, perché l'ho visto raramente quest'anno, mi capita ogni tanto che guardo, se sono a casa domenica pomeriggio, qualche partita in più, mi è capitato di vederlo. Ma soprattutto me lo ricordo l'anno scorso, hanno giocatore, ve lo ricordate tutti, Izzo, D'Ambrosio, esatto. Sono quelli che bonariamente venivano una volta definiti macellai, posso dirlo, si può dire? Sì. Vabbè, bonariamente, e quindi sono un po' preoccupato per quello, magari per qualche entrata, eccetera, eccetera, però non sono preoccupato per il resto, perché sono convinto che Bologna abbia veramente raggiunto una maturità tale per la quale saprà affrontare perfettamente il Monza e saprà regolarsi in base a quello che sarà l'andamento della partita. Ecco.
Diciamo marpioni, quei vecchi marpioni. Che c'erano anche nei campionati che facciamo noi, che si mettevano, quando c'era il giocatore un pochettino più bravino, si mettevano lì a martellarti fino a quando o il giocatore si incazzava e magari faceva anche un'espulsione, una ammonizione, che dopo poi subentravano tutti dei fattori esterni. Quindi
sono quei giocatori che piacevano a Cibolani, no? Che definiva, sì, che per lui il difensore doveva essere brutto e brutto, cattivo,
è sdentato. No, ma comunque sì, è vero, effettivamente il Monza ha questo tipo di gioco, e infatti per quello che a me non piace. Io ho sempre amato le squadre che giocavano bene, infatti non ero un grande fan neanche, per esempio, malgrado che mi ha fatto dei campionati discreti di Guidolini, io ho litigato con il mondo allo stadio, perché il Bologna non giocava bene. Cioè, era pragmatico, ma non giocava bene. Questo Bologna, come il Bologna, so, di Maifredi, come il Bologna di Mazzone, quei Bologna d'Olivieri, giocavano bene. Cioè, erano anche ognuno con il proprio tipo modulo di gioco, però giocavano bene. Tu andavi allo stadio e ti divertivi. Io amo divertirmi allo stadio, perché se devo andare a vedere della gente che butta il pallone là in mezzo, sperando che ci sia qualcuno che faccia la spizzicata, un po' Olivieri lo faceva, ma aveva dei giocatori che te lo potevi permettere, ed erano tecnicamente molto male. Ma se non hai dei giocatori di un certo tipo, non puoi fare quella giocata. E so che è rischioso anche la giocata da dietro, quei 4-5 passaggi lì davanti alla porta, che tutto lo stadio trema, però è un modo per far uscire le squadre avversarie, cioè per impostare un'azione di gioco che finalmente a Bologna si vede. Vi faccio un esempio: il Bologna di Mihajlovic, che si è salvato quell'anno famoso, no? Dopo Bologna e Frosinone, sì. Cioè, lì Mihajlovic ha fatto una cosa molto semplice: ha fatto giocare a calcio il Bologna. Cioè, prima con Inzaghi non giocavamo a calcio, facevamo quello sport che fa Inzaghi in tutte le squadre quando va allenare in Serie B, che in Serie B va benissimo, probabilmente, ma in Serie A no. Io la vedo così, il calcio.
Sì, è giusto, però per onore di verità, anche con qualche innesto, esatto, perché esatto. A gennaio arrivò anche qualche presa sul mercato che arrivò insieme a Mihajlovic. Sì, ci sono state, sappiamo insomma che il nostro passato è stato un po' faticoso, sia sul piano proprio dei tecnici, sia sul piano però anche dei direttori sportivi e degli acquisti. Quindi c'è stato così un percorso che per fortuna però adesso è arrivato a questo livello, che secondo me non è, cioè è tutto un gioco di squadra, non solo intesa come la squadra che sta in campo, ma anche come tutta quella che sta fuori dal campo. C'è una bella costruzione, ecco, non è arrivato, non è solamente l'allenatore molto bravo, ma sono stati bravi i dirigenti, ma in particolare Sartori, sia sul piano del mercato, degli acquisti, ma anche gli acquisti pensati e plasmati sull'allenatore. Quindi è tutto un insieme che secondo me ha portato a questo bel calcio che vediamo oggi.
Fabio?
Ma io rimango al tema Monza e sono curioso di vedere Di Gregorio, che mi pare un buon portiere, e Colpani, che mi sembra un ottimo giocatore. Non so se a livello alta squadra, però sicuramente a un livello superiore al Monza, detto con rispetto, perché poi quando lo dicono dei giocatori di Bologna mi offendo, ovviamente, va da sé, effettivamente. Però, ecco, mi aspetto buone partite da parte di questi due giocatori, ma temo che il Monza sia una squadra che perderà tempo già dai primi minuti, perché è un modo ostruzionistico di giocare. Noi l'abbiamo già vista, in particolare, non so se vi ricordate la partita col Genova, è stata insopportabile, è stata una roba veramente che non vedevo da tempo in memore. Peraltro oramai quella di guadagnare tempo è anche una regola di squadre come la Juventus, perché non so se avete letto che Allegri aveva fatto una sceneggiata pazzesca il Diz, perché pochi minuti alla fine, invece di andare verso la bandierina è andato verso l'area di rigore. Ecco, pare che gli abbia fatto una sceneggiata nello spogliatoio pazzesco, ho letto questo. Ecco, proprio di squadre che giocano male, non c'entra niente, ma mi viene da dire, la Juve, io sono andato il secondo tempo della partita con la cosa, ero imbarazzato. Ero imbarazzato, sinceramente, vedere una squadra come la Juve così. Cioè, non...
Io aggiungo anche la Lazio.
Anche la Lazio, esatto, cioè, anche la Lazio.
Anche cambiando allenatore, il risultato lo stesso.
Sono d'accordo,
cioè,
sono d'accordo.
Secondo me giocano veramente male. Cioè, io ho visto il derby, devo dire che è stato, vabbè, la Roma alla fine l'ha meritata, perché almeno ha giocato a calcio. La Lazio è una roba inguardabile, veramente...
Però la Lazio, diciamo, secondo me ha meno giocatori validi rispetto alla Juve, soprattutto in attacco, perché Immobile, insomma, mi sembra abbastanza andato, insomma, ecco. E Castigliano non mi sembra all'altezza. Luis Alberto, non mi sembra che stia rendendo come una volta. Non hanno più Milinkovic Savic, Zaccagni è infortunato. Vabbè, insomma...
Sì, è vero.
La Juve sono anni che gioca male, ma nonostante ciò, insomma, anche quest'anno è terza, per cui... Alla caratteristica sicuramente, sì, sicuramente a noi personalmente ha anche rubato dei punti, però diciamo che a differenza della Lazio riesce comunque sempre ad arrivare in posizioni importanti.
Allora, ormai siamo alla conclusione, vi faccio il domandone dell'anno. Allora, ammettiamo... come che il Bologna deve fare una scelta di mercato, no? E dobbiamo dar via un giocatore. Chi è il vostro candidato? Vi sento il silenzio.
Ma io ho la risposta pronta, però penso che valesse per il mercato dell'estate scorsa. Io penso che avrei dato via Posch. Lo dico perché ho pensato questo, che non avrebbe rifatto 6 gol e non avrebbe potuto rendere come ha reso. Faccio un esempio, io non l'avrei venduto Soriano a suo tempo, ma quando Soriano fece 10 gol in campionato, penso ve lo ricordiate, un paio di miei amici dissero va venduto perché non raggiungerà mai più quel livello. Avevano ragione loro, dopo Soriano credo che abbia fatto un gol in 2 anni. E quindi penso che Posch... forse poteva essere un giocatore da vendere, perché tanto Sartori avrebbe trovato sicuramente qualcuno di pari altezza. Per quanto riguarda l'estate, lascio la parola a Lucia, perché...
No, dai, sbilanciati.
Non lo so, ecco, io non vorrei vendere sicuramente Calafiori, non vorrei vendere Ferguson, forse lascerei andare Dirde, ma lì dipende anche dalle motivazioni, ragazzi, cioè nel senso che, cioè, se dobbiamo tenere un giocatore che non è convinto di restare, devi lasciarlo andare, e Dirde, al di là di tutto, temo che potrebbe essere effettivamente quello che è più pronto da questo punto di vista.
Lucia?
Lo temo.
Io esattamente lo stesso ragionamento, e penso di averlo anche già fatto. Premettendo che appunto questi ragionamenti bisognerà anche un po' farli con più concretezza quando saremo alla fine.
Sì, è un gioco, infatti.
Se proprio anch'io, siccome tanto dovremo pensare a qualche cessione, e allora se dobbiamo pensare a una cessione come quella che diceva Fabio rispetto a Posch, sì, sarei d'accordissimo assolutamente anch'io, però stiamo ragionando sul fatto che ci dovrà essere una cessione importante, non credo che sarà Posch. Se proprio ci deve essere una cessione importante, anch'io sarei disponibile a sacrificare Zirze più che Ferguson e Calafiori, che tante volte abbiamo detto sono proprio un po' i pilastri di questa squadra.
No, anch'io sono d'accordo con voi, anche se credo che quello che è più papabile andare via è Ferguson, perché è un giocatore che in questo momento in giro non ce ne sono tanti, e quindi penso che prima di tutti possa essere lui uno dei candidati, anche perché ha acquistato un valore, tutti ne parlano, e poi se Motta va da qualche parte, che non rimane qua, secondo me è uno dei primi che richiede. Quindi io la vedo così, poi sono d'accordo con i vostri ragionamenti.
Perché vada in Premier, non in Italia.
Sì, io
eventualmente.
Io penso che Motta, se rimane in Italia, rimane qua, ma se va via vada all'estero. Io lo dico dall'inizio questa mia convinzione, sono abbastanza convinto che alla fine finisse così. E ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io ringrazio Fabio per essere stato con noi. E Lucia, ovviamente, la ringrazio per tutte le volte che siamo
grazie
insieme a fare questa trasmissione su Radio Centrale Web. E poi, Fabio, quando abbiamo voglia, ci sentiamo e facciamo altre due chiacchiere.
Grazie mille per l'invito, è stato veramente molto piacevole e vi saluto affettuosamente.
Grazie, grazie Fabio.
Grazie Fabio.
Buona serata.
Io volevo ricordare quello che è successo poche ore fa a Pargi, al lago di Suviana, con purtroppo almeno 5 morti e 6-7 dispersi, insomma, brutta giornata.
Sono sempre notizie che non si vorrebbero sentire.
Esatto, esatto.
Davvero.
Una bocca al lupo alle famiglie, speriamo che non succeda mai più della roba di questo genere.
Una preghiera per loro.
Esatto.
Davvero.
Salve a tutti, buona serata.
Buona serata, grazie ancora.
Buona serata.
Ciao.